Questa mattina, per concludere la nostra breve serie sul tema degli elementi di una riforma biblica, vogliamo leggere, prima dell'ultimo sermone che riguarderà l'integrità a ogni livello della vita, dal secondo libro delle cronache. Leggeremo alcuni versetti dal capitolo 15, in particolar modo leggeremo i versetti dal 10 fino al 19. Vi ricorderete, questo è il capitolo che un po' ha fatto da guida generale alla serie, ed è il capitolo dove si racconta la riforma del re Asa. E il re Asa, dopo aver visto la necessità del bisogno, Dio non c'era, era stato senza Dio Israele, perché era stato privo dell'insegnamento, della parola profetica, della verità, della corretta adorazione a Dio. E il re invita ed esorta tutti a cercare il Signore, ad adorare Dio secondo i suoi comandamenti, secondo le sue regole. E poi l'ultima fase, l'ultima parte di questa riforma è quella che noi adesso andiamo a leggere dal capitolo 15, seconda cronache, dal versetto 10 al 19. Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa, e in quel giorno offrirono in sacrificio al Signore della preda che avevano portata, 700 buoi, 7000 pecore, e si accordarono in un patto a cercare il Signore Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore, con tutta l'anima loro, e chiunque non cercasse il Signore Dio di Israele doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. E si unirono per giuramento al Signore con gran voce e con acclamazioni, al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro, e il Signore diede loro pace lungo i confini. Il re Asa destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva eretto un'immagine da Astarte, e Asa abbatté l'immagine, la fece a pezzi, la bruciò presso il torrente Chidron. Tuttavia gli alti luoghi non furono eliminati da Israele, sebbene il cuore di Asa fosse integro durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa del Signore le cose che suo padre aveva consacrate, e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi. E non ci fu più nessuna guerra fino al 35° anno del regno di Asa. Fin qui la parola del Signore. Una riforma biblica è un momento di crisi. Crisi, nel senso più profondo del termine, significa valutazione, significa giudizio, ma comunica anche l'idea di uno sconvolgimento, della sofferenza, del dolore che si accompagnano sempre alle valutazioni che richiedono il cambiamento. Quindi sofferenza, dolore accompagnano la crisi che è necessaria e che si verifica in ogni cambiamento. Tuttavia questo dolore e questa sofferenza sono salutari. Quindi non bisogna avere paura di soffrire e di provare dolore quando questi hanno un buono scopo. Infatti la riforma biblica di cui stiamo parlando, come ho detto, comincia con la presa di consapevolezza, di coscienza dei nostri bisogni, si accompagna con la consapevolezza che tutto ciò che ci manca noi lo possiamo trovare nella persona di Dio, nel nostro Creatore, nel nostro Redentore, e continua ed è sostenuta dalla ricerca di Dio, dall'adorazione al vero Dio. E pertanto quando tutto ciò avviene, la persona che si riforma, la Chiesa che si riforma, la nazione che viene riformata, sarà sempre coinvolta e mostrerà, fate attenzione a questa frase, dei cambiamenti persistenti nella visione del mondo e nella condotta pratica ad ogni livello di vita. Che cos'è, o meglio, cosa produce una riforma? Una vera riforma biblica produce dei cambiamenti persistenti nella visione del mondo e nella condotta pratica ad ogni livello di vita. Ed è necessario che vi spieghi questa frase, perché la possiate comprendere bene, perché questo è il vero risultato di una riforma. E non c'è riforma vera se non c'è questo. Perché io temo che ci siano tanti che parlano di ravvedimento, che parlano di riforma, il numero di chiese riformate o riformantesi crescono anche nel nostro paese e nella nostra nazione, grazie a Dio per questo, ma che cosa deve produrre una vera riforma biblica? Cambiamenti persistenti, non solo degli aggiustamenti momentanei, non delle toppe nuove su abiti vecchi, ma cambiamenti che rimangono, direzioni che vengono invertite in certi casi o in altri casi profondamente cambiate, che poi però non vengono abbandonate, ma nelle quali vie si persevera, cambiamenti persistenti nella visione del mondo, cioè prima di tutto un cambiamento di filosofia, di modo di pensare, questa è una visione del mondo, di modo di vedere le cose. Se voi prendete degli occhiali con dei vetri colorati, tutte le cose le vedrete attraverso quei vetri e le vedrete tingersi di quel colore. Cambiare visione del mondo significa cambiare occhiali, togliersi quelle lenti colorate che ci davano una visione non veritiera, togliere quelle lenti deformanti che ci facevano vedere il mondo non come esso è, e inforcare degli occhiali che abbiano delle lenti che correggono le aberrazioni della nostra vista e ci permettono di vedere chiaramente lontano, chiaramente vicino, nella giusta luce le cose. Quindi un cambiamento prima di tutto di filosofia, di modo di pensare, di modo di vedere le cose, una rivoluzione a livello delle idee, dei concetti, delle concezioni, e non solo su alcuni aspetti marginali, più o meno popolari, più o meno convergenti con il modo di vedere di un gruppo di persone, ma un cambiamento totale, una completa messa in discussione di quello che siamo. Per alcuni è una rivoluzione copernicana, mentre prima eravamo noi al centro, i nostri bisogni, i nostri sentimenti, i nostri giudizi, le nostre idee, il modo in cui abbiamo sempre fatto le cose, il modo in cui me le hanno sempre insegnate, il modo in cui le ho sempre sentite. A un certo punto una vera riforma, quando siamo messi faccia a faccia con la verità, sconvolge tutto. Sconvolge il modo di vedere, di pensare, non solo in alcune cose. Ci si comincia a interrogare su tutto, perché si comincia a chiedersi, ma se ho sbagliato qui, probabilmente ho sbagliato anche qui, e anche qui, e anche qui. un cambiamento persistente nella visione del mondo, nella condotta pratica, ovvero in ciò che è visibile a occhio nudo, a chi ci osserva in modo attento e continuo. Noi oggi viviamo nell'epoca dell'apparenza e molta gente può pensare che noi siamo ciò che in qualche modo mostriamo. Oggi i ragazzi e i giovani sono assolutamente disinibiti, no? C'è tanta gente, ma non solo i giovani, guardate, non solo i giovani, io mi meraviglio, no? Voi sapete che io sono discretamente amante della tecnologia, amante con la A minuscola, insomma, no? E ovviamente sono su questi social network, su Facebook, no? Mi meraviglio come ci sono dei, vabbè, i giovani, non me ne meraviglio tanto perché veramente le nuove generazioni sembra che abbiano perso il senso di quello che è privato e di quello che è pubblico. E tutto quello che è privato diventa pubblico. Così scrivono qualunque cosa gli passa per la testa, condividono qualunque video che vedono, non pensano che chi potrebbe, cosa sto mostrando di me, anzi mostro quello che sono, e si vantano di mostrare tutto quello che hanno, quello che sono. Poi quello che dice il libro dei Proverbi, che è lo stolto che mostra tutto quello che ha nel cuore. Ma non solo giovani. Ieri sono stato profondamente imbarazzato, lo confesso, e mi vergogno perfino da alcune immagini che una persona che avrà 70 anni o forse di più ha messo e ha diffuso, no, nel suo profilo di Facebook. E io stavo lì a smanettare per capire come potevo far scomparire quelle immagini che mi erano apparse davanti. E ci ho messo un po' per farlo. E io ricordo il tempo in cui le persone che avevano 70-75 anni, insomma, avevano una certa dignità, certe cose, magari le pensavano e le facevano, ma non ci tenevano a farle sapere al mondo intero, no? Il senso del privato e del personale è perso. E guardate che il problema si pone anche al contrario, perché io sulla mia pagina, che so che è pubblica, posso essere così bravo, non sono così stolto, ma sono così bravo da mostrare alcune cose di me, magari le cose migliori. Noi non siamo mai quello che mostriamo, siamo molto di più e molto diversi. E le persone che ci conoscono di più e meglio, quelli sanno chi siamo davvero. Volete sapere chi sono io? Forse c'è probabilmente sulla terra una sola persona che conosce davvero chi sono io, meglio di tutti, è mia moglie. Nelle mie debolezze, nelle mie virtù, tra virgolette, che non sono mie. Poi anche voi che mi conoscete bene, avete un... vedete alcuni aspetti del mio carattere. Ma che cos'è una riforma? Che cos'è un cambiamento vero? E quando ci sono cambiamenti persistenti nella visione del mondo e nella condotta pratica? Così come è visibile a coloro che ci conoscono e che ci osservano, con attenzione. Cosa voglio dire? Voglio dire che una vera riforma la devono giudicare coloro che ci stanno vicini. E che se le persone che ci stanno vicino non vedono un cambiamento in noi, potremmo anche parlare quanto vogliamo di cambiamento. È un inganno. e ad ogni livello della vita. A ogni livello della vita, una vera riforma, un vero cambiamento, un vero ravvedimento, una vera trasformazione, una riforma biblica toccherà ogni livello della vita. Ho parlato del livello dei pensieri, del modo di vedere le cose, quindi a livello personale, intimo, delle abitudini, familiare, ecclesiale, lavorativo, sulle cose che si dicono, sul modo in cui si dicono, come si spendono o come non si spendono i soldi, come ci si veste, la vita in famiglia, nel lavoro, le priorità, nell'uso del tempo, la fama che ci circonda, come si reagisce nei momenti di prova e di difficoltà. Cioè un cambiamento vero è un vero cambiamento in ogni aspetto della nostra vita, non soltanto qua e là. Riforme a macchia di leopardo, come si dice, non esistono. Bisogna che nasciate di nuovo, bisogna che siate completamente nuovi. Allora, è importante che in una riforma biblica la vita sia condotta da principi che vengono palesati, che vengono esplicitati. Prima cosa, perciò. Che vuol dire integrità a ogni livello della vita? Che noi lasciamo che la nostra vita sia condotta da principi che non rimangono chiusi nel segreto della nostra mente, nascosti nello scrigno del nostro cuore. Dio sa, Dio lo conosce, Dio vede, Dio legge. No, no. Il vero cambiamento, la vera riforma, è quando noi facciamo sapere a tutti quelli che sono i nostri nuovi principi. In altri termini, non può essere priva dell'elemento della confessione, nel senso di una esplicitazione, di una pubblica manifestazione di quelli che sono i nostri principi o i nostri nuovi principi nel caso. Non esistono nicodemiti. Chi sono i nicodemiti? Al tempo della riforma protestante in Italia, quando c'era la persecuzione, quando essere credenti evangelici protestanti, calvinisti, luterani, valdesi, all'epoca costava, altro che non è che si parlava di, si cantava allegramente come abbiamo fatto, noi dobbiamo soffrire con pazienza, ignor, forse beffe, scherni, fame, sete ancora, quelli le soffrivano veramente, venivano scannati, bruciati vivi. E allora molti non avevano il coraggio di affrontare queste persecuzioni. E cosa facevano? Il nicodemismo. Affermavano di avere una fede evangelica, protestante, ma poi magari la domenica mattina andavano a messa, se c'erano le processioni ci andavano da presso, e non lo facevano sapere a nessuno, ma nel cuore erano credenti. Calvino scrisse un trattato infuocato contro i nicodemiti. Non si può essere doppi. C'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo da pagare. Infatti, la vera riforma, la persona che vive la riforma biblica è colui, è colei che assume dei principi e li esplicita. Questo è il senso, questa è la ragione per cui nella Bibbia si parla così spesso del patto, il patto. Noi nella Bibbia abbiamo questo termine che noi potremmo chiamare un giuramento, un contratto, un voto, alleanze. Il termine ebraico era berit, è quello greco diateche, significa la stessa cosa, un patto, un'alleanza, tradotto anche testamento, ma un po' fuorviante, un giuramento, un contratto. Nella Bibbia è un patto, è un giuramento che si accompagna a una promessa, in sostanza è un voto, è un accordo che si stabilisce tra due o più persone che assumono dei precisi impegni, nel quale si stabiliscono delle sanzioni in caso di infrazione. E la Scrittura non solo non ci vieta di fare dei voti, ma possiamo affermare che per adorare Dio correttamente è indispensabile che facciamo dei voti. È indispensabile che prendiamo degli impegni. È indispensabile che facciamo dei patti. Non sto qui a farvi tutta la teologia del patto, l'avevo accennata, ma per esempio, conoscete il terzo comandamento? Non nominare il nome di Dio invano. Che vuol dire? Vuol dire che esclamazioni intorno con che usano il nome di Dio non devono essere fatte, significa che non dobbiamo nominare Dio in cose triviali. Oh, te lo giuro, magari che sto, ma sai, sono venuto qua, stavo inciampando, te lo giuro, nel nome di Dio, te lo giuro. Questo è un nome, è un modo di parlare di chi non pesa le parole. Dio deve essere nominato non in modo vano. C'è un modo appropriato per nominare il nome di Yahweh, del Dio del patto, del Dio redentore. E ci sono vari esempi di promesse, di voti fatti a Dio come un atto di adorazione, in quanto espressione della risoluzione di servire il Signore. Ci sono molti esempi nel libro dei Salmi, per esempio, che è un libro dove la devozione, l'adorazione a Dio viene esplicitata. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea, io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Cioè, qui il salmista aveva fatto dei voti, delle promesse, e diceva: io li adempirò, e così via. Potete leggerlo, questo era il versetto 25 del Salmo 22, ma anche nel Salmo 50, il versetto 14, il Salmo 65, 66, 76, ci sono di queste testimonianze. Abbiamo una precisa teologia spirituale del come fare dei voti nel libro dell'Ecclesiaste. Nel libro dell'Ecclesiaste si parla del modo corretto in cui bisogna o si possono fare dei voti. Bada ai tuoi passi quando vai nella casa di Dio, avvicinati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo, tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni, con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando fai un voto a Dio, versetto 4, Ecclesiaste 5:4. Quando fai un voto a Dio, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto, meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, cioè se fai dei voti e non li metti in pratica, tu diventi colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Perciò temi Dio, conclude al versetto 7, e c'è un modo corretto di fare dei voti. E qui abbiamo visto nel secondo libro delle cronache che, vedendo il proprio bisogno, cercando Dio, Asa e il suo popolo dovettero fare un patto davanti al Signore, strinsero un'alleanza, fecero dei voti, fecero delle promesse. Ora, la mia domanda è: Hai visto i tuoi bisogni? Sei un adoratore, un'adoratrice di Dio? Sei disposto a fare delle promesse a Dio? E soprattutto con l'intenzione di adempierle. Ce l'hai questo coraggio? Per quale ragione non farlo? Perché? Ah, la Bibbia dice che noi non dobbiamo giurare. Gesù lo dice, no? No. In Matteo 5, 33 a 37 parla dei giuramenti, ma non nega la legittimità dei voti religiosi. Gesù parla di questo genere di giuramenti fatti così, alla leggera, semplicemente per guadagnare credibilità. Ma i voti e le promesse davanti a Dio esplicitati sono utili, sono necessari. Comprendiamo quindi che il giuramento, il patto, mostra che siamo persone che si impegnano, che non hanno vergogna degli impegni che prendono e che intendono mantenere gli impegni assunti. Per quale ragione? Molta gente non si vuole sposare. Arrivano a 35, 36 anni, convivono con questo, con quell'altro, poi cambiano, poi non funziona, poi si sposano, dopo che sono stati 10 anni fidanzati e dopo 2 mesi si lasciano. Queste purtroppo sono cose normali che accadono nel nostro tempo. Ma perché la gente non vuole sposarsi? Per la stessa ragione per la quale non si vogliono unire a delle chiese. Perché non vogliono essere fedeli. Non si vogliono legare. Ora, vedete, legarsi è una cosa che può essere cattiva, ma può essere buona. Stamattina le mie devozioni personali leggevo del naufragio che ebbe Paolo, no? Io sono un po' più avanti di qualcuno di voi che ha iniziato il piano di lettura della Bibbia, ho iniziato qualche giorno prima. Quando arriverete a Atti 27 leggerete il naufragio di Paolo. Allora, la nave a un certo punto, per non andare a sbattere, si è dovuta legare con delle ancore. Legarsi a qualcosa di solido per non andare a sbattere è buono. Il legarsi non è di per sé malvagio, bisogna vedere a che cosa ti leghi, a chi ti leghi, come ti leghi. Se ti leghi a una pietra e ti butti a mare, non è una cosa buona. Ma se stai ancorato per rimanere fermo sui tuoi principi e su delle solide basi, quella è una cosa buona. E fare un patto e una promessa matrimoniale che dà stabilità alla nostra vita, che ci permette di costruire una famiglia, che ci permette di vivere in una certa direzione affrontando le difficoltà di una vita in famiglia, affrontando anche i capricci e gli errori e i peccati della persona che ci sta accanto, ma scegliendo di vivere con quella persona tutta la vita, servirla, onorarla, rispettarla, ubbidirla fino a quando non ci comanda di disubbidire a Dio. Fare dei patti, delle promesse esplicite, significa volersi impegnare ad adempierli. Per questa ragione noi abbiamo, per diventare membri di questa Chiesa, o quando abbiamo costituito questa Chiesa, abbiamo fatto un patto comunitario. Che non sono parole belle, sono degli impegni solenni che ci siamo assunti. Per questa ragione chi diventa un membro di questa Chiesa, noi gli chiediamo non solo di accettare il patto comunitario, ma vogliamo vedere la dimostrazione che, sebbene non al 100%, ma che ci sia l'impegno al 100%, non perché non crediamo che sia possibile metterlo in pratica, ma perché purtroppo, siamo realistici, ma desideriamo che sia una persona che accetta la bontà e che si impegna a mettere in pratica al 100% quel patto. Per questo noi nella Chiesa Cristo ha stabilito che nella Chiesa ci fossero gli ordinamenti del battesimo e della cena del Signore. Che cosa sono il battesimo e la cena del Signore? Se non delle promesse che Dio fa a noi, non che noi facciamo a Dio. Il battesimo e la cena del Signore sono delle promesse che Dio fa a noi. Il battesimo è la promessa che i nostri peccati sono perdonati, che siamo accolti. La cena del Signore è il rinnovo di questo perdono, è il ricordo dell'opera efficace di Cristo per noi. Allora, Dio fa delle promesse, noi dobbiamo fare delle promesse. Cosa può voler dire non voler fare delle promesse? Non voler far sapere agli altri che ci siamo presi un impegno? Rispondete nella vostra coscienza. Per quanto mi riguarda, credo che significa non voler prendere un impegno perché non si ha intenzione di mantenere quell'impegno. Se io sono a tavola e qualcuno porta una bella guantiera di dolci e io comincio a mangiarne uno e un altro e un altro, per quale ragione a un certo punto a volte capita e dice questo è l'ultimo, e lo faccio sapere, cioè, a volte lo dite dentro di voi, questo è l'ultimo, però non diventa mai l'ultimo, ma se lo dite poi vi vergogna un po' mangiarne un altro ancora, giusto? Questo è un esempio piuttosto stupido, ma che dà l'idea di che cosa significa prendere un impegno pubblico, fare un patto. E seconda cosa, cerco di andare avanti più velocemente, si dice che un patto ci lega, in effetti questo patto ci lega, per questo non deve essere fatto in modo leggero o temerario. La scrittura ha molto da dire in Ecclesiaste, in Proverbi, ma soprattutto qualunque impegno dovrebbe essere preso confidando nella forza e nel sostegno divini piuttosto che nelle forze umane. E soprattutto stabilire un patto è una scelta di vita definitiva che non ammette ripensamenti e che, al cospetto di gravi pericoli e svantaggi, noi continueremo a mantenere. Nella Bibbia fede e fedeltà sono sinonimi. Fede e fedeltà sono sinonimi. Guardate cosa dice un bel salmo. Salmo 15. Vi leggo un paio di versetti del Salmo 15. Dice: Signore, chi dimorerà nella tua tenda? In altri termini, chi starà in comunione con te? Chi vivrà con te? Chi abiterà sul tuo monte? Chi starà lì dove stai tu? Chi raggiungerà questo luogo elevato della tua dimora? Colui che è puro, che agisce con giustizia, dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore, se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Una persona fedele è la persona che potrà stare, che sta in comunione con Dio. E questa fedeltà deve essere il principio, è il principio che deve guidare chi è veramente riformato, che ha capito il senso del patto divino, che non ha, che non guarda al suo benessere personale, al suo guadagno economico, non guarda al prestigio personale, non guarda al pericolo della perdita di un'amicizia o degli affetti o della pace. Tutte queste cose spesse volte vengono utilizzate per giustificare la dissimulazione, il compromesso dei principi, ma le parole di Cristo sono severissime a tal proposito. Chi mi avrà confessato davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio, lo riconoscerò, lo omologherò, ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini? Chi sarà stato infedele? Chi avrà avuto paura? Chi avrà infranto il patto? Io lo rinnegherò dinanzi al Padre mio. Pensate a cosa è accaduto ai tempi di Esdra, di Neemia, quando ci fu una grande riforma nel popolo di Dio. Quando ci si rese conto che il popolo aveva agito contrariamente ai comandamenti di Dio, quando ci si rese conto che quelle donne cananee, quelle donne, quelle mogli che erano state prese dal popolo di Dio non avrebbero dovuto esserlo, furono rimandate indietro. Ma voi pensate che sfasciare una famiglia, che mandare via tua moglie, i tuoi figli, sia stata una cosa da poco? Che non soffrirono quelle persone? Ma certo. Ma è crudele un tale rimedio? Da un punto di vista umano lo è, moltissimo. Ma che cosa è che conta di più? Il mio benessere emotivo? La mia stabilità o l'ubbidienza ai principi divini? Al tempo di Esdra e di Neemia questo si comprese. Oggi questo non è grandemente compreso. E mi meraviglio come persone che dovrebbero avere una certa maturità cristiana, persone che conoscono profondamente anche la teologia. Con uno di questi ci ho parlato ieri. Non è italiano. Abbiano dei problemi a questo livello. I miei sentimenti, i miei desideri diventano la mia bussola e la mia guida. No, i principi, la verità, la legge di Dio, i suoi comandamenti, questi sono una guida sicura, sempre. Noi dobbiamo essere sale, luce e lievito. Chi avrà amato madre, padre, figlio, figli più di me, non è degno di me, ha detto Gesù, ed è necessario che noi non perdiamo la luminosità, la salinità e l'utilità. Il sale può diventare insipido. Come? Quando manteniamo la forma di una riforma, ma non abbiamo la potenza. La luce può diventare tenebre se viene messa sotto il moggio, se viene messa sotto il tavolo. Il lievito si perde se non è utilizzato. Allora, finisco. Che cosa dobbiamo fare? Stiamo parlando degli elementi di una riforma. Affinché questa riforma possa essere autentica, affinché possiamo vivere nel ravvedimento, dobbiamo mantenere sempre il senso del nostro bisogno, dobbiamo essere adoratori di Dio, gente che cerca Dio, e dobbiamo essere persone che continuano a cambiare. Come? Beh, per continuare a cambiare è necessaria la vigilanza affinché non cadiamo in vecchi errori, non ricadiamo nei vecchi errori. La storia della Chiesa è una testimonianza della potenza della misericordia di Cristo al cospetto della triste realtà dello sviamento del suo popolo. Nella scrittura abbiamo una grande quantità di avvertimenti alla vigilanza, alla necessità di un diligente uso dei mezzi che Dio pone a nostra disposizione allo scopo di non allontanarci dalle sue vie. Da che cosa dipende la fedeltà di un popolo? Sono il carisma di un conduttore, la parola profetica è sufficiente? Pare di no. Leggete la storia del libro dei giudici, mi sono posto questo problema, sto leggendo il libro dei giudici, fra qualche giorno ci arriverete pure voi. Ma come mai? Come mai? I giudici venivano suscitati da Dio, guidavano il popolo alla vittoria, sconfiggevano i nemici, poi morivano e il popolo ritornava come prima, più di prima, peggio di prima. Perché? Non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva. Bene. E questa era una delle ragioni, uno dei ritornelli del libro dei giudici. Ma secondo me c'è anche un'altra ragione in particolare. Quando c'erano queste opere divine e questi uomini che stavano, animavano e guidavano il popolo, nulla di solido veniva compiuto perché ci si poggiava troppo sugli uomini e le conquiste fatte in quel momento non passavano alle nuove generazioni. Allora ci sono dei rimedi affinché le conquiste della nostra generazione, di questa generazione, non siano perduti. Anche se non sono sufficienti, ma intanto ci sono dei mezzi che possiamo adottare. Velocemente ve li menziono. Primo, vuoi continuare a vivere nella riforma? Vuoi continuare a salire sul monte di Dio? Allora, primo, non abbandonare la comune adunanza. Frequenta le riunioni della Chiesa, frequentale tutte. Non perdere occasione. Nell'Epistola agli Ebrei è scritto proprio così: non abbandonando la comune radunanza come alcuni sono soliti fare, ma continuate a venire affinché vi esortiate a vicenda. Dite la verità: vi è capitato di stare una settimana, due settimane, tre settimane lontani dalla Chiesa, lontani dalla predicazione, lontani dall'esortazione, lontani dalla lettura della Bibbia, lontani dalla preghiera? Come vi sentite? È una cosa strana dire che chi sta lontano dalla Chiesa perde uno dei mezzi mediante i quali Dio ci comunica la sua grazia, ci ravviva. E com'è che non le impariamo certe cose? Secondo, l'uso della confessione di fede, dei documenti ecclesiastici, posso giustificarlo biblicamente, ma sarebbe molto lungo, ma voglio dire, il modo in cui viene preservata l'ortodossia, la verità, è mediante delle buone confessioni di fede, comprese, vissute, studiate, lette, rilette, insegnate, coltivando la memoria, con le celebrazioni del ricordo delle opere di Dio. Pensate a quanti salmi raccontano la storia del popolo di Dio. Perché lo faceva il popolo di Dio nell'adorazione? Raccontare quello che aveva fatto 300, 400, 500 anni fa, 1000 anni fa. Perché questo ci dà coraggio. Il pastore Walker verrà e ci parlerà di un uomo di Dio, sabato 4 febbraio, Atanasio, un uomo vissuto migliaia di anni fa. Sarà utile ascoltare. La disciplina ecclesiastica, ne menzionerò un altro soltanto, la comunione con gli altri cristiani, con altre chiese. L'isolamento ci fa scivolare verso lo sviamento, verso la lontananza da Dio. Era questo il problema di Diotrefe, un uomo che era così orgoglioso, che aveva lasciato l'influenza di uomini buoni, si era arroccato nella sua piccola chiesa, non voleva avere contatti con nessuno, destinato all'eresia, destinato a scomparire. Ma soprattutto il rimedio principale qual è? Fratelli, se noi vogliamo perseverare nella riforma, dobbiamo vigilare affinché coltiviamo l'umiltà e la dipendenza da Dio. È facile essere umili quando si è pochi, quando si hanno pochi soldi, quando si deve fare una chiesa così grande e non si sa come fare. È un po' più difficile quando si diventa di più, quando si ha un bel locale, quando si è... Invece la nostra dipendenza deve essere sempre da Dio. E dobbiamo dipendere da Dio coltivando l'umiltà e l'amore nei confronti di Dio e di tutti quanti gli uomini, e quella disposizione d'animo a mettersi in discussione con un'attitudine che punta non alla mediocrità, ma all'eccellenza, alla una ricerca maggior, di una maggiore conformità alla santità di Dio. Allora, due parole, davvero ho concluso: basta con le buone intenzioni, basta con le buone intenzioni, passa all'azione. Ci sono alcuni tra di noi che non cambiano e non cambieranno fino a quando non prenderai il coraggio a due mani e dirai: io voglio confessare pubblicamente la mia appartenenza e la mia lealtà a Cristo. Poi, frequentare questa chiesa per altri 30 anni e rimanere esattamente quello che sei, sia che tu abbia 15 anni, 18, 30 o 60 anni, se non espliciti, cioè confessi con la tua bocca la tua lealtà a Cristo e la tua identificazione con Cristo e con il popolo di Cristo, non cambia niente, non cambia niente. Sono come quelli che vogliono stare eterni fidanzati, a un certo punto o ti sposi o ti lasci, non c'è niente da fare, succederà. Buone intenzioni, basta. Vogliamo prendere coscienza se c'è sviamento e vogliamo imparare a prendere delle decisioni. E soprattutto, forse la cosa di cui abbiamo bisogno di più noi, imparare a non essere elastici. Perché noi le sappiamo le cose giuste, quelle che si devono fare. Il problema è, le facciamo? Molte volte stiracchiamo i principi e accomodiamo le situazioni. Un vero cambiamento, una vera riforma biblica ha bisogno di tutto ciò. Ci aiuti il Signore affinché possiamo essere di quelli che camminano salendo verso il monte di Dio, che abitano nella sua tenda. Amen. Chiniamo il capo. O Signore Padre nostro, noi ti adoriamo, ti ringraziamo, perché presso di te, o Signore, c'è conforto e istruzione e pace e vita. Ti preghiamo, Signore, che questi principi che sono stati esposti nelle settimane, nei mesi scorsi, possano essere profondamente sedimentati, assorbiti, creduti e vissuti da ciascuno di noi, perché, o Signore, desideriamo vivere una vita trasformata, rinnovata. Non ci accontentiamo di essere soltanto persone religiose, vogliamo avere quella religione che è pura e incontaminata, quella religione che onora Dio e che, piuttosto che essere una maledizione per gli uomini, è una fonte di benedizione per il prossimo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.